Domenica, sabato prossimo c'è il carnevale di Radio Onda Rossa. Sì.
E ciao, ciao, stacca tutto. Ciao.
Dai, ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21.04, leggerissimo ritardo per le dita nella presa, ma c'era l'antifestival. Dai 87.9 in modulazione di frequenza, torna l'idea nella presa perché oggi è una di quelle domeniche. Non per capirci come quella scorsa e quella successiva. Dalle 21 trasmettiamo questa trasmissione che vi parla di tecnologia. Nel rendermi conto che era strano per me aspettare che la trasmissione precedente terminasse, mi sono reso conto che è un po' di anni che c'è un buco subito prima del dita nella presa. Quindi è anche un piacere aspettarsi. Telefonateci allo 06 49 17 50 o scriveteci alle dita nella presa @ondarossa.info. Potete riascoltarci se la trasmissione che faremo vi piacerà, vi interesserà, andando sul sito ondarossa.info, cliccando su palinsesto domenica e lì c'è le dita nella presa con tutto il suo archivio dai secoli dei secoli. Così andiamo in questa puntata che ha rischiato di essere una puntata in cui parlavamo di tutt'altro. Veramente nella preparazione si è sfiorata, non sapete voi che cosa avete rischiato.
Vabbè, lo scopriranno quando metteremo insieme le idee.
Certo, perché comunque noi mettiamo da parte, la roba prima o poi fermenta.
Non si butta mai niente.
Esattamente, tutto si può riciclare in ore di sproloqui la domenica sera.
Questa è una
sera.
Trasmissione compostata.
Esattamente, il riciclaggio è bene. E invece no, faremo una puntata di grandi classiconi in cui vi parleremo al 100% di software. Dico bene che oggi non sforiamo nemmeno un po' dallo stereotipo proprio del nerd. Cioè non c'è nemmeno una cosa, non so, su un autobus, non lo so, niente. Una discarica, niente.
Niente. Vabbè. Giusto per dirvelo, noi diciamo.
Non resisti.
Per fare la minaccia, sappiate che l'argomento che stava per essere quello della trasmissione, a un certo punto abbiamo gettato la spugna perché era tanto complicato che non avremmo finito mai più. Di conseguenza, abbiamo deciso di cambiare in corso d'opera.
Esatto, ma voi non prendete impegni per il prossimo mese, non sa mai che poi no, faremo un mese di intero di puntata. Allora, invece, torniamo a noi e torniamo con uno dei temi direi più classici. Se devo dire quali sono, il dubbio che mi sembra, no, l'argomento che più spesso le persone chiedono alla persona che ritengono esperta di fiducia in questi campi, sicuramente in posizione altissima, cioè, ma quindi le applicazioni di messaggistica quali vanno
spesso
bene?
Spesso vengono chiamate anche i social network, una è la stessa cosa, però vabbè.
Io pensavo di essere l'unico che pensa che le applicazioni di messaggistica siano essenzialmente dei social network.
Infatti sei l'unico che lo pensa, soltanto che molti sbagliano e chiamano social network anche le applicazioni di messaggistica.
Quindi io lo penso sbagliando, gli altri non lo pensano, ma lo fanno lo stesso, ho capito. E con queste applicazioni quali vanno bene, quali non vanno bene, quali sono sicure? Tutte sembrano di essere sicure.
Posso usare WhatsApp oppure no? O è meglio Telegram? Domanda tipica.
Domanda tipicissima. E la verità è che le risposte, pur essendoci tanti, non è che è un mondo di cui non si sa nulla, ma è difficile dare risposte sintetiche. Questo è.
E poi noi siamo particolarmente scarsi a dare risposte sintetiche.
Sì, per noi è impossibile. Ma secondo me anche una persona prona alle risposte sintetiche faticherebbe. Su questa domanda. E allora prendiamo una serie di notizie recenti che riguardano Telegram, diciamo alcune ovvietà che il grosso delle persone già sa. Telegram è sviluppato, è di proprietà di un personaggio indubbiamente russo come provenienza, proprietario anche di VKontakte, che è come si pronuncia, che è il social network più diffuso in Russia,
il Facebook russo, anche se non è proprio uguale a Facebook, comunque è sicuramente quello più diffuso all'interno della russosfera, diciamo.
Sì. Ed è un'applicazione di messaggistica che nasce proponendosi come particolarmente sicura. Le sue affermazioni sulla sicurezza vengono messe in crisi poco dopo da un'analisi più attenta dei protocolli che loro pubblicano, ma ciò nonostante, diciamo, questa rone continua, anche perché nasce un braccio di ferro tra governo russo e Telegram. Telegram per un po' è stato anche bloccato in Russia e questo, come si sa, alle volte fa guadagnare stellette, no? Perché uno dice, se questo sistema fosse così una schifezza, fosse così un intercettabile, non lo bloccherebbero mica. Sì. Persone che hanno chiaramente, e autorità che hanno chiaramente interessi di sorveglianza.
C'è da dire che Telegram in realtà è stato in genere è poco collaborativo con le autorità, dico in genere e non in assoluto, perché sono capitati casi in cui c'è stata una collaborazione, però in generale Telegram è molto poco collaborativo con le autorità, quindi anche per questo potenzia il suo alone di app, diciamo, di messaggistica sicura, diciamo.
Sì, e del resto lo stesso Durov ha una posizione particolare al riguardo, perché pur essendo indubbiamente, cioè, il fatto che sia russo e che i suoi che sul suo network di riferimento è un network che fa riferimento al mondo russo, però russo e russofono, però è anche un personaggio che si è espresso a parole in termini di distanza dalle sfere politiche russe. Quanto questo sia vero, quanto questa sia una cosa di posizione, lo lascio intendere a voi, però questo fa capire un po', anche perché c'è un alone di incertezza. È difficile interpretarlo in maniera singola come personaggio e come strumento. Una cosa che probabilmente, di nuovo, la maggior parte delle persone sanno, ma su cui magari non è detto che abbiano riflettuto, è che Telegram, definirlo un'applicazione di messaggistica, è un po' tirato per i capelli, nel senso che Telegram include
sicuramente è un'applicazione di messaggistica, questo
c'è senz'altro.
È che potrebbe essere anche altro.
Sì, certo, che ci si possa scambiare messaggi su Telegram, questo non è in discussione. Però se pensiamo al concetto di canale Telegram, il concetto di canale è quel concetto simile al gruppo, ma in cui sostanzialmente la dinamica è molto più uno a molti. E allora, in genere, nelle applicazioni di messaggistica non si considera che i canali uno a molti siano dei meccanismi tipici delle applicazioni di messaggistica, che in genere sono rivolte soprattutto ai meccanismi molti a molti, quelli in cui chiunque può parlare. Quindi i canali sono qualcosa di un po' diverso, e tra l'altro spesso sono anche uno dei motivi per cui Telegram magari esce nelle notizie, no? Perché ci sono dei canali in cui girano contenuti protetti da copyright o di istigazione alla violenza, a volte capita di leggere articoli del genere. Questo ci fa riflettere che questi canali esistono e che sono una cosa un po' particolare. Questo lo dico perché è un elemento che in questo raccontino tornerà utile. Infatti il racconto si riferisce proprio alla Russia e si basa soprattutto su un articolo che prendiamo da Wired e la versione internazionale, non quella italiana, e, ed è un articolo che racconta quello che è capitato a varie persone non allineate con il governo russo, diciamo negli ultimi tempi, e sicuramente con una forte accelerazione dopo l'inizio della operazione militare speciale, la dicitura corretta?
Sì, operazione militare speciale nel sud-ovest della Russia.
Esattamente, sì, nel sud-ovest della Russia, certo. Quindi che cosa inizia a succedere? Beh, inizia a succedere innanzitutto un generale aumento della repressione, e si inizia a notare che in molti casi sembra proprio che la polizia legga le chat di Telegram. Questo, quando dico sembra, non intendo dire che è dubbio il fatto che questo sia avvenuto. Sembra anzi piuttosto documentato il fatto che questo a volte sia avvenuto. Tuttavia bisogna anche dire che di modi per leggere i contenuti di Telegram ce ne sono vari.
Che non necessariamente sono penetrati dentro il sistema di Telegram o robe del genere, hanno craccato la chat. Ci sono vari modi possibili, quindi diciamo il dato è praticamente fuori di dubbio, cioè conversazioni interne a chat ipoteticamente private su Telegram sono venute nella disponibilità della polizia. Quello che non è chiaro è come.
Esattamente, e quindi le ipotesi principali qui sono tre. Ipotesi 1, le autorità russe l'hanno chiesto a Telegram, che ha inoltrato i dati. Ipotesi 2, un meccanismo di diciamo attacco tecnico che permette agli agenti russi di leggere questi dati malgrado il fatto che Telegram non collabori. 3, beh, questa è una variante del 2, però è una variante che varia molto, è l'utilizzo di malware. L'utilizzo di malware è di nuovo un mezzo tecnico per leggere le chat senza il consenso di Telegram, ma non si basa su un attacco a Telegram, lo strumento, l'azienda, i sistemi tecnici, si basa su un attacco al dispositivo, cioè allo smartphone della vittima di cui si vogliono leggere i messaggi. Almeno queste sono le possibilità. Ce n'è anche qualcun'altra che però si applica solamente in alcuni casi, per esempio la prova è il fatto che la polizia a posteriori conosca i contenuti di chat ma molto tempo dopo. Questo è poco indicativo perché magari nel frattempo ci sono stati sequestri, no, di dispositivi, quindi quelli sono casi più particolari. Diciamo che in generale ci possono essere anche altri metodi, però in questo caso guarderemo soprattutto questi tre. Ora, partiamo dal caso più pesante, i malware. I malware è lo spauracchio di questa trasmissione, li abbiamo nominati tante volte e sono probabilmente lo strumento tecnico, no, che fa un po' la parte del lasso, cioè quello che poi alla fine prende tutto. Nel senso che quando ci sono dei malware, e magari dei malware particolarmente avanzati, nei casi addirittura peggiori che comunque sono capitati, la persona che riceve un malware, tra virgolette, non ha fatto niente, no, come dire, non ha sensi di colpa, sì, no? Sì, ma ha un telefono perfettamente efficiente, non ha mai cliccato sul link sospetto, non ha ricevuto messaggi da nessuno, se li ha ricevuti non li ha aperti, e ciò nonostante c'ha un malware. Questo è successo in almeno un caso. Uno girava intorno a una roba delle codifiche dei caratteri, c'erano degli emoji strani che facevano che erano l'inizio di come partivano questo tipo di attacchi.
E in queste condizioni, diciamo, con l'uso del malware praticamente le difese possibili delle varie app, diciamo, le difese, diciamo, non si può neanche incolpare veramente gli sviluppatori delle applicazioni, perché in quel nel caso di malware raramente le difese pensate per applicazioni che funzionano in un ambiente normale non infetto da malware possono funzionare.
No,
tu hai
no,
un malware infatti. Che ti fa il keylogging della tastiera, l'app può essere cifrata, criptata o bloccata quanto vuole, il dato viene preso prima.
Sì, se proprio, no, così, se vogliamo dire, ma di qualcuno deve essere la colpa, è come dire, dell'applicazione da cui tutto è partito, o dei difetti del sistema operativo che permettono a un bug magari piccolo, no, di venire sfruttato e di portare comunque l'attaccante fino al completo controllo dello smartphone, no? Quindi il difetto sta magari in qualcos'altro, e a volte quel qualcos'altro è lo stesso sistema operativo dello smartphone, quindi nemmeno a dire no, ok, dovresti evitare di installare delle app non sicure, generalmente ottima pratica, sicuramente consigliabile, però a volte ci sono anche dei casi in cui questo non era necessario.
In cui sostanzialmente appunto la vittima non può recriminare su nessun suo atto.
No, infatti.
Sono stati troppo bravi, ecco.
Ora, il punto dei malware è che tendenzialmente i malware costano, quindi indubbiamente vengono usati anche in maniera massiva. Tuttavia, specie i casi più avanzati, come quello che vi ho descritto, è realistico pensare che capitino con regolarità, ma che non capitino a troppe persone. Quindi, quando si vede qualche cosa di troppo comune, viene da chiedersi, forse non è un malware. Se non abbiamo, come dire, magari sono degli indizi, giusto iniziare a controllare, no? Fare delle investigazioni, delle indagini tecniche per capire se si tratta di malware, ma si dovrebbe anche iniziare a pensare, forse non è andata così. E questo sembra un po' essere il caso in Russia, perché questo tipo di casi succedono abbastanza spesso e anche a persone non di alto profilo, se così vogliamo dire. E che è un po' un altro indizio, no? Cioè che persone di spicco ricevano molte attenzioni indesiderate, è chiaro, quando iniziano a ricevere un po' in massa viene un po' da chiedersi o per qualche motivo ce l'avete a basso prezzo oppure state sprecando così, no? Forse non vale la pena.
In generale i malware a basso prezzo non sono comuni, no? Quindi diciamo costano.
Sì, specie quelli che poi dopo non vengono facilmente rilevati, no? Quindi sono molto innovativi, perché sì, altrimenti certo. Perché anche lì ci sono delle differenze, no? Magari alcuni malware, per mettere un malware con delle tecniche più semplici, magari se hai il telefono non aggiornato, se fai volontariamente delle cose poco prudenti, come installare applicazioni non fidate, e allora in questi casi sono un po' più facili. Però se invece questo non capita, allora devi supporre che qualcuno abbia usato mezzi molto avanzati. Insomma, l'ipotesi del malware viene da dire, ok, in Russia ci usano anche i malware, ma non è quella la spiegazione per il resto. E quindi rimangono Telegram collabora o Telegram ha dei difetti tecnici che fanno sì che la sua collaborazione sia in effetti irrilevante, che tra l'altro cambiano di poco, cioè l'unica differenza vera è che se è un difetto tecnico potrebbero aggiustarlo, mentre se state di collaborazione, beh, probabilmente ne sono consapevoli, non,
sì, infatti, non c'è bisogno di aggiustare niente.
E qui arrivano un po' di altri indizi particolari. Per esempio è stato riportato da varie persone che poi sono state anche oggetto di indagini, persone diciamo chiaramente attenzionate, che si trovavano periodicamente i messaggi di Telegram come già letti. Ok, quindi un messaggio arriva e chiaramente è non letto, e invece allora a volte li trovano come già letti. E questo chiaramente è molto strano, no? Perché è un comportamento che soprattutto non lo fa nessun altro utente, cioè gli altri utenti non avevano questo stesso difetto. Questo difetto sembrava capitare regolarmente solamente a persone che avevano buon motivo di sospettare.
Sì, o perlomeno di farci attenzione, ecco.
Sì. Esatto, e questo è un altro dettaglio che lascerebbe pensare soprattutto al bug tecnico, mi viene da dire, perché se Telegram stesse collaborando, senti, Telegram i dati li legge, nonostante quello che poi va in giro dicendo, i dati li legge, soprattutto i dati delle chat di gruppo, quindi quelli con più di due persone, quindi per inoltrarli ai servizi.
Vogliamo dire i dati li legge non perché Telegram sia una confraternita di persone che si fanno gli affari degli altri, ma semplicemente perché è inevitabile che il dato passa dal server, quindi teoricamente al server, a livello del server è disponibile e quindi loro li possono leggere.
Mi preciserei su inevitabile, è evitabilissimo ed è pieno di sistemi di messaggistica che lo evitano, e come?
Sì, perché lo cifrano prima, però diciamo, in questo caso, a caso di Telegram, come funziona Telegram, no, è inevitabile.
Perché
come
funziona Telegram è proprio così come funziona, sì, cioè Telegram funziona per la maggior parte dei messaggi tipo come funziona l'email, in cui sì, nelle mail i server hanno accesso ai vostri contenuti.
Se tu c'hai il server, tutte le informazioni passano là e qui teoricamente uno che guarda il server guarda tutto il flusso di informazioni.
Sì, sì, almeno quelli futuri, magari non quelli passati, ma quelli futuri li puoi vedere. E quindi questo farebbe pensare che ci siano, che qui ci sono delle mosse tecniche che vengono fatte per leggere i messaggi. E questo, diciamo, ha anche generato, no, poi anche un po' di, cioè inizia anche a esserci un pochino di paranoia al riguardo. La verità mi da dire che Telegram fosse problematico come sicurezza si dice da quando è uscito Telegram, quindi io rimango sempre molto sorpreso di come l'aura di sicurezza loro continuano ad avercelo, cioè con quel marketing paga, non c'è niente da fare. Però insomma le persone ancora gli danno un po' fiducia e questo chiaramente lo sta incrinando, almeno da quelle parti. Un altro aspetto interessante però riguarda proprio il fatto dei gruppi pubblici, cioè dei canali, cioè sia canali che gruppi pubblici, ovvero Telegram ha delle funzionalità, come vi dicevamo, che non sono quelle strettamente tipiche di un sistema di messaggistica privata, perché hanno il concetto di gruppo pubblico, c'è il concetto di canale pubblico e questi sono un qualche cosa di diverso, e questi sistemi tendenzialmente, anche quando non si sanno delle vulnerabilità note, è legittimo pensare che abbiano quella che in gergo tecnico si dice una maggior superficie d'attacco. Mm-hmm. Cioè, in generale, non vi sarà strano pensare che un sistema più cose fa e più è probabile che abbia almeno un difetto. Probabilmente vi è ancora più chiaro immaginare come un sistema che ha un ibrido di cose pubbliche e private fatichi a mantenere private le cose private, ok? Facendo magari un paragone, essere, come dire, del tutto clandestini, sarei sempre rintanati, probabilmente voi potreste fare in modo che nessuno mai scopra la vostra esistenza se voi non uscite mai da casa. Ma se voi volete fare alcune cose in modo, tipo volete andare a lavorare e volete però essere invisibili al vostro condominio, questo è molto difficile da fare.
Esatto.
Ecco, qui, no, tornando al caso in questione, quali sono per esempio gli strumenti? Per esempio, in parte ci sono anche dei difetti che riguardano magari l'idea che le persone hanno di come funzionano alcune cose, che riguardano le aspettative. Cioè, per esempio, l'idea che i gruppi pubblici, i canali pubblici sono, che si possano fare gruppi in cui chiunque può accedere e che però ciò nonostante sono sconosciuti a chi non ha il link giusto. Ecco, questi sistemi,
questo tipo di difesa, diciamo, è chiaramente debole.
Sì, sistemi di questo tipo esistono, cioè in altre cose, non su Telegram, no, pensate agli Onion Service di Tor, che sono questo concetto qui, cioè c'è qualche cosa che è pubblico per chi ha il link e chi non ha il link non può nemmeno sapere che esiste. Però in pratica su Telegram quello che si è visto è che è possibile sostanzialmente scavare, no, quello, fare il crawling, scavare abbastanza e trovare tutti i gruppi che esistono e poi quindi lì dentro andare a ravanare. Un sistema scomodo, ma che è legittimo immaginare che servizi segreti lo facciano.
Sì, chi è sufficientemente motivato lo può fare.
E questo è anche un po' un... diciamo, è anche chiaro che i servizi e le componenti probabilmente politiche delle polizie russe e anche bielorusse abbiano chiaramente, come dire, dedichino molta attenzione a questi aspetti, cioè sono noti, cioè si sa, almeno si dice, insomma ci sono delle evidenze che puntano al fatto che la polizia bielorussa spende abbastanza risorse per de-anonimizzare gruppi che considera avversi online su Telegram, quindi da passare, riuscire a capire chi sei. Ci sono stati vari casi, no? Anche l'uso di Telegram ad Hong Kong era stato oggetto di varie usi anche tattici interessanti, ma anche di alcune aspettative sbagliate, diciamo, da parte di chi lo usava, che credeva che alcune cose fossero impossibili e in realtà sono un po' scomode, ma a disposizione di chi sia sufficientemente motivato, quindi ad esempio un grande stato molto autoritario. Quindi diciamo, questo sono un po' di cose che questa storia ci dà l'occasione per ricordare. Su Telegram non si è anonimi, è vero che esistono dei meccanismi di pseudonimato interno con cui si potrebbe pensare di essere anonimi, ma non assumete mai di essere anonimi su Telegram, non lo siete. Così come è vero, ci possono fare gruppi un po' più nascosti, si possono fare un po' di giochetti, ma non pensate mai che quella roba lì sia davvero efficace. Ci sono varie tecniche, sono state esistite, poi cambiano un po' nel tempo perché poi le adattano, ma la tendenza sembra essere che no, non funzionano tanto. E mi viene anche da ricordare un visto che quell'articolo ci dà lo spunto, perché parla del caso in cui con un raid della polizia veniva sequestrato un telefono e dopo ci si chiedeva: ma quindi ora possono leggere i telefoni, possono leggere i messaggi, quello che c'era dentro? Il telefono era bloccato e supponiamo anche che sarò bloccato con un PIN molto robusto. E giusto per chiarezza, il classico codice di sblocco formato da 8 punti, no, in cui fate passare il vostro dito su una griglia 3x3, non è un buon codice di sblocco. Però comunque, diciamo, supponiamo che ne avete messo uno parecchio più complicato. È efficace? E tendenzialmente quello che sappiamo è che uno smartphone acceso è molto raramente ben protetto. In genere si considera che uno smartphone spento può essere ben protetto se ha una password di accensione sufficientemente complessa, ma che uno smartphone acceso non è un'ottima misura di sicurezza. E quindi, diciamo, tradotta questa in un consiglio pratico, se dovete pensare, no, dire, in poco tempo e in maniera meno drammatica di prendere un martello e spadacchiarlo tutto, come faccio per renderlo inaccessibile? Spegnetelo
veramente,
sì, ammesso che prima ci avete messo un codice di, esatto, di criptazione. Sì, in effetti richiede prima che hai fatto alcuni passaggi, e però comunque già le spegnete, meglio spento che acceso.
Esatto.
Anche perché, no, come dire, il contrario può sempre avvenire, no? Cioè, se uno lo trova acceso, cioè se per caso acceso fosse meglio che spento, basterebbe che l'attaccante ora lo spegne e no, è stato appunto prima. Quindi sicuramente è meglio andare, come dire, nello stato in cui il sistema collassa. Questo è un po' di notizie su Telegram dalla Russia, che però ci danno anche degli spunti che riguardano anche noi
rispetto all'articolo che su Wired, diciamo, noi vi salviamo tutto il mega discorso sulla possibile collaboratività di Telegram, perché, diciamo, oltre alla questione puramente tecnica, c'è pure il fatto di che ricordiamo sempre che, appunto, essendo un'app fatta da una società, un servizio alla fine di una società privata, quando viene usata, uno dà trust, fa trust di questa società, cioè si fida, e quindi se questa società ha deciso lei di collaborare, come alcuni indizi farebbero sospettare, su questo c'è poco da fare. Quando tu deleghi la tua sicurezza e la segretezza delle tue comunicazioni a una società, se poi quella ti tradisce, tra virgolette, c'è poco da fare. A quel punto le restrizioni tecniche hanno poco senso.
Sì, sicuramente. E del resto, di applicazioni sicure ne esce una alla settimana, cioè in continuazione.
Esce in che senso? Che viene presentata o che viene buttata fuori dal mercato?
Se uno entra, poi uno esce. No? Specie dal mercato non lo so, sai, il mercato è una cosa strana, non so se lo capirò mai. Sicuramente dovrebbero uscire, no, dalla lista delle applicazioni sicure, nel senso che continuamente escono fuori una nuova applicazione di messaggistica sicurissima, specie allegati con delle cose roboanti, tipo questa è molto sicura, infatti la usano gli spacciatori, o infatti la usano questi o quelli. Sì, sarebbe interessante sapere qual è quella che usano i criptoanalisti. Secondo me quelli sono una cerchia che magari meno motivata economicamente, ma che perde molto tempo nella scelta accurata di questo.
Però la statistica tra criptografi e criptanalisti, chi è che usa, quale chat usa, e poi si scopre che sono le mail.
Esatto. Rendo vana la mia affermazione, ma così, insomma, adesso ne citeremo alcune, ma veramente ce ne sono quante ne volete.
Noi ne citeremo alcune che hanno tutte una caratteristica in comune. Si vantavano di essere inaccessibili, cioè superiori a ogni altra, e però qualcosa è successa.
Per esempio c'è questa Threema, o Threema, ma suppongo che si dica più qualcosa di più simile a Threema, doveva essere sicurissimo, e dopo poco è uscito un articolo dove escono fuori molte vulnerabilità molto serie che sostanzialmente smontano tutta quanta la questione. Uno dei classici casi di crittografia fatta in casa, mi sembrava che funzionasse, poi è arrivato qualcuno che sapeva di cosa stavamo parlando e sostiene che non sia così.
Sì, diciamo che tra l'altro anche qua il marketing funziona, nel senso che questa Threema è stata per un certo periodo tra le app top su Android per quanto riguarda le app di messaggistica a pagamento, cioè quindi qualcuno gli dava i soldi, quindi è stata un'app top per questo scopo, quindi vuol dire che le persone ci cadevano nel suo marketing tanto da pagarlo.
Ma anche perché pagare aiuta il marketing stesso, no? Questa è buona, tant'è che la devo pagare, non è come quella robaccia gratuita, è sì.
Come dice l'articolo da cui abbiamo tratto questa informazione, che è indicativa questa cosa, che quest'app utilizza un sistema di encryption custom fatto apposta, un protocollo che è fatto in contravvenzione delle norme attualmente stabilite per la crittografia. Quindi era molto estrosa come app.
Bene, e poi invece questa pare che fosse vero che la utilizzavano gli spacciatori, ma c'è di più. Pare, nel senso, da quello che leggiamo, che però sembra sinceramente è abbastanza al limite della velina di questura, però diciamo questa è la fonte che abbiamo trovato, questa applicazione che si chiama Exclu, in cui sono stati non soltanto arrestati molti dei suoi utenti, non per usarla, ma per quello che si scambiavano, e riguardava proprio di laboratori di raffinazione della cocaina in Europa, cioè di grandi volumi, quindi non esattamente
anche traffico di armi e altre robette del genere.
Sì, no, non esattamente, insomma, quella persona che sbarca il lunario vendendo sostanze stupefacenti sotto casa vostra.
Sì,
no, un'altra scala.
Una scala un po' più elevata.
Ma non soltanto loro, ma anche quelli che tenevano l'applicazione.
I moderatori.
Che essenzialmente sembra di capire fossero. Non casualmente, nel senso, pare che fosse soltanto una cosa anche un po' pensata in combutta.
Sì, praticamente a quanto pare quest'app sembra fosse un'app che appunto il cui marketing era proprio rivolto verso spacciatori, trafficanti di armi, robe del genere, perché doveva essere appunto sicurissima, tutta cifrata, tutta, e quindi si dichiarava proprio per questo mercato.
Sì.
Quindi questa non la trovavate a differenza di quella precedente che la trovavate sul Play Store di Google a pagamento, questa probabilmente non la trovavate sul Play Store di Google, però ciononostante sono stati arrestate 42 persone, notare, su una base di utenti totale di 3.000, quindi comunque
era d'élite.
Sì, era chiaramente di nicchia, diciamo.
Diciamo che, in senso, come dire, il mondo del traffico di armi è fin troppo grosso, però non riguarda miliardi di persone.
Sì, è che no, era d'élite in un altro senso, che il costo di Exclu era di appena 800 euro per 6 mesi di utilizzo. Quindi stiamo parlando di un'app che è riuscita a farsi pagare 130 euro al mese come diritti di utilizzo.
E anche questa pare che non fosse poi particolarmente sicura, ma poi
però
anche...
sicuramente i suoi diciamo i suoi esperti di marketing ora troveranno facile carriera, appena escono dal carcere troveranno facile carriera, perché se riusciti a convincere degli spacciatori a pagare 130 euro al mese per un'app a telefono, per un'app del genere, e poi farsi arrestare,
e poi sai che io c'è cioè, l'ultima persona che vorrei fregare nella vita è un trafficante di armi. Cioè, penso che sia l'unica persona con cui, non so, se voglio averne a che fare, ci devo avere dei buoni motivi, no?
Probabilmente ci metto.
Per 130 euro mi metto a fregare uno che ha una batteria di armi a casa, vabbè.
Comunque, probabilmente ci credevano pure loro nella sicurezza di quest'app.
Può darsi. Un'altra che c'era stata nominata recentemente è Wicker, scritto da senza la E, WICKR. Anche quella si presentava come super sicura, pensate, di proprietà di Amazon, e con la simpatica
cosa che poteva fare sospettare qualcosa.
Poteva far sospettare qualcosa, e dalla sua pagina Wikipedia leggiamo che sarà anche finanziata per $1.5 miliardi dalla CIA, agenzia benefica che forse avete già sentito nominare.
Famosissima agenzia degli Stati Uniti.
La CIA, per carità.
È quella che si occupa di fare del bene al di fuori dei confini americani.
Bravo.
Sì, è una delle due principali agenzie caritatevoli americane.
Sì, dici bene, e anche quella, come direi, il fatto, ma le dichiarazioni di grande sicurezza non tenevano. Insomma, quando leggete questo tipo di dichiarazioni, andateci molto piano. C'è sempre moltissimo marketing, e bisogna dire attualmente se fossimo fare una classifica in termini di sicurezza, sicuramente Signal è quella che alle grandi dichiarazioni non ha deluso. È un sistema fatto piuttosto bene, non è mai stato oggetto di scandalo, insomma ormai sono anni che va in giro.
Ci sono varie critiche sul, ovviamente come tutte le cose ci sono varie critiche sul modo con cui è sviluppata e su alcune scelte che sono state fatte, però ciononostante al momento tra quelle più famose.
Sì, cioè le critiche riguardano il modello centralizzato, sì. Soprattutto, quindi il modo in cui è portato avanti, ma dal punto di vista della sicurezza io non ho sentito nessuna critica seria mai, cioè nel senso il fatto che Signal potesse fare qualcosa in più di quello che fa è davvero, diciamo, all'avanguardia, bisogna dirlo per com'è. Nel campo è sempre così, giusto per chiudere la carrellata con delle cose pratiche. WhatsApp, benché come dire, se sia fare una classifica è sempre difficile, WhatsApp è uno di quegli strumenti che è molto 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 sicuro, a meno che tu non sia molto 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 cattivo e ti disabilitano le funzionalità di sicurezza. Quindi benché abbia tecnicamente delle ottime misure di sicurezza, anche se assolutamente non alla pari, ma nemmeno un po' con quelle di Signal, non entrerò adesso nel dettaglio, va considerato comunque come un sistema di sicurezza revocabile su richiesta delle autorità. Il che...
Sì, diciamo qua su WhatsApp chiaramente il problema sta sulla collaborazione della casa madre, che invece a differenza di Telegram qua è ampiamente dimostrato che la collaborazione è veloce e proficua.
E io, senti, a questo punto andrei in realtà con un po' di musica, dopo la quale...
Sono passati già 40 minuti e diciamo che...
No, cosa dici? 40 minuti, va bene, potrebbe essere così, e quindi con che cosa vi lascio? Vi lascio con John Lee Hooker.
Boom, 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 boom. Mm-hmm. How, 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 how. Hey, hey. Come on home, babe. Oh, come on home. Oh, come on home, baby.
walked and talked and talked and whispered in my ear, tell me that you love me. I love that talk, that baby talk. But when you talk like that, I can't take it like that. How, 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 how.
Ci fanno anche gli applausi, un pezzo cortissimo per potervi riempire ancora di più di parole. C'è stato un piccolo equivoco, cioè io mi ricordavo che dovevo commentare sta notizia del Telegram in Russia e poi le due successive, ma poi ce ne abbiamo ficcate delle altre due e quindi io ho del tutto omesso questa parte, forse facendo anche bene perché altrimenti parlavamo per un'ora di fila, però quindi riprendiamo da dove eravamo rimasti. Ops, scusami, se... vai.
Quindi avrete sempre musica breve in maniera tale da poter massimizzare la loquela.
È proprio così. Allora, passiamo da Telegram a Facebook. Una notizia che non è assolutamente una notizia bomba, però era carino da raccontare come funzionava, perché uno pensa sempre, no, che gli attacchi di sicurezza sono una cosa così, uno li può soltanto enunciare che esistono e poi i dettagli sono troppo complicati per chiunque da capire. Non è sempre così, a volte anche sì, ma non è sempre così. E quindi parliamo di Facebook. Facebook, come tantissimi siti, ha il sistema della two-factor authentication che
ormai si sta standardizzando, diciamo.
Si sta
quella più facile, quella più difficile, diciamo, quando è più evidente, quando è meno evidente, però sta cominciando a diventare sempre più comune.
Sì, no, ci sono circa 3-4 sistemi, macro sistemi, no, principali. C'è l'SMS, c'è il meccanismo della two-factor authentication fatta con TOTP, quindi con un meccanismo che genera i numeri. Ci sono i meccanismi basati su una hardware key esterna, tipo YubiKey è la più famosa, probabilmente, questo è il metodo più sicuro. E poi ci sono dei meccanismi che sono in genere tecnicamente confrontabili con TOTP, quindi sono non male come sicurezza, ma sono in genere fatti un po' in casa. Questo non è particolarmente strano, cioè particolarmente sbagliato dal punto di vista della sicurezza, però è piuttosto comune e che quindi, diciamo, quello che ti serve è un'app specifica per fare login. Facebook secondo me lo supporta tutti, ma in realtà non sono informato. Sicuramente supporta gli SMS, quindi supponiamo che io voglio rubare l'account Facebook a te, che chiaramente avrai un account Facebook.
Certo.
Tu hai un account Facebook.
Aspetta che me lo vado a fare così lo puoi rubare.
Di cui chiaramente l'attaccante deve conoscere il nome utente. Supponiamo che conosca anche la password. E questo sembra un caso in cui uno dice, vabbè, ma allora è tutto facile. In realtà no, cioè questo è il caso comune ed è il motivo per cui esiste la two-factor authentication, perché le persone riusano sempre le stesse password. Il password reuse è uno dei problemi principali della sicurezza.
Riusano intendi dire che le hanno cambiate perché sono costrette a cambiarle e ci aggiungono un 1. Rimarrebbe sempre la stessa direttamente.
Sì, esatto. Fanno come fanno quelle di quella cosa di cui non abbiamo potuto parlare, che aggiungono ogni volta un più in fondo.
Esatto. O cambiano il numero alla fine da 1 a 2 a 3 a 9 e poi ricominciano.
Esattamente. Quindi in genere le persone riusano il più possibile, usano sempre le stesse password, varianti semplicissime della stessa password, e quindi siccome è facile, siccome le persone ormai hanno tantissimi account online, è probabile che almeno una di queste password sia stata pubblicata online, e questi account spesso sono, queste dump come si chiamano, spesso sono pubblici, quindi è possibile sapere qual era la tua password almeno di qualche cosa di vecchio, che magari non conta niente, non usi più, ma magari è la stessa password che tu usi su Facebook. Quindi supponiamo che io conosco il tuo nome utente, conosco la tua password, però tu hai impostato la tua factor authentication correttamente e pertanto io non posso, non riesco a entrare con il tuo account. Perché? Perché quando provo a fare login, quello manda un SMS a te e io non lo ricevo. Allora,
no, e non solo per la mancanza del numero di telefono.
Perché non ho il perché il telefono tuo è tuo.
Esatto.
Ma supponiamo che la vittima però conosca il numero di telefono, cioè che l'attaccante conosca il numero di telefono. Questo è un caso, di nuovo, non per niente strano. Sicuramente gli stati conoscono il numero di telefono dei loro cittadini. E,
ma sempre parlando di dump, è ampiamente probabile che, oltre ai dump delle password di servizi, arrivino anche dump ai numeri di telefono. Ricordate che molti servizi chiedono anche il numero di telefono.
Io pensavo ancora prima allo stalking, che è un caso in cui, nella maggior parte dei casi, lo stalker conosce la vittima. In molti casi è stato, o a volte magari è anche, insomma, è stato in rapporti di fiducia con la persona che viene tampinata. Quindi, a questo punto io che cosa posso fare? Io mi creo un account mio su Facebook, ok? Mi creo un account e provo a impostare anche io la two-factor authentication. Quando provo ad impostare la two-factor authentication, lui mi chiede qual è il mio numero di telefono. Io invece del mio numero di telefono metto il tuo numero di telefono. E a questo punto Facebook mi chiede di confermare, mi manda un SMS e mi dice confermami che l'hai ricevuto, altrimenti... nel senso di imposterei un numero sbagliato. Io naturalmente quel messaggio non l'ho ricevuto, però posso provare. Io provo 000000000, è sbagliato, riproviamo. Facebook non metteva un limite,
sì.
E quindi io, siccome sono in genere 6 cifre, quindi,
sì, quindi è
un milione tentativi.
Il famoso OTP è un OTP molto semplice. Notare che la difficoltà di queste one time password è tutta lasciata alla decisione di chi le implementa, nel senso non c'è nessun motivo per cui siano, diciamo, debbano essere solo numeri e così corti. Però Facebook
il motivo è che trascriverli è fatica.
Esatto. È più facile vuole il sistema, più il sistema è esposto a rischi. Facebook, esatto, usava un sistema molto facile, appunto, prove infinite e solo 6 numeri, quindi sostanzialmente è uno spazio di variabili abbastanza, cioè 10 alla 6 possibilità.
Che sono poche.
Sono
perché
poche.
Vuol dire che in mezzo, dopo 50.000 tentativi, ci sono riusciti. Ok? Ci sono riuscito. E quindi 50.000 tentativi, se ne faccio uno al secondo, non ci metto nemmeno una giornata. Quindi io faccio così, prima o poi riesco. A questo punto di cosa ho convinto Facebook? Non è che ho fatto login. A questo punto io ho convinto Facebook che il numero di telefono tuo sia in realtà il mio. Facebook dice: un numero di telefono però non può appartenere a 2 account. Di conseguenza io lo tolgo da quello a cui già è impostato. Ok? Sì. Quindi ora il tuo account non ha più la two factor authentication. Quindi l'ho reso più debole e ora posso entrare.
Perché tu avevi già perché l'assunto è che avevi già la password.
L'assunto è che avevo già la password e che la password sia facile da indovinare con pochi tentativi. Quindi io prima ti disabilito la two-factor authentication e poi provo a entrare col tuo account e ora ci riesco. Il caso, diciamo, in sé è anche... cioè non è che fa storia questo, nel senso che la vulnerabilità è stata pubblicata in modo concordato con Facebook, che ha pagato il bug bounty a chi l'ha trovato, ovvero ha dato dei soldi in cambio dell'avere l'informazione prima, che è una roba normale, si fa, è molto comune da fare, e ha corretto il bug nel giro di 2 giorni. Quindi
per correggerlo bastava semplicemente mettere un limite ai tentativi fatti. Non so se hanno usato questo sistema, ma
sì, o bloccare il fatto che tu puoi rubare il numero di telefono a qualcun altro, perché si basava anche sul fatto che quando io mi mettevo quel numero di telefono poi lo toglievo a te. Ci sono varie, diciamo, almeno mitica,
volendo
anche
questa...
tanto far aspettare prima di fare, no, il millesimo tentativo.
Esatto. Che diciamo questa cosa del numero di telefono come singolo utente è anche una cosa fatta da Facebook apposta nella perenne ricerca che hanno questi social network della profilazione dell'utente, cioè nel senso
ed è l'unicità dell'evitare lo pseudonimato,
evitare lo pseudonimato, quindi il profilarti con un numero di telefono è per ottenere l'informazione che tu sei quell'utente e costringerti a utilizzare tra l'altro un unico utente.
Eh sì, esatto, perché di principio, no, se io mi mettessi più account con lo stesso numero di telefono, io parente starei dicendo candidamente a Facebook: così, guarda, sono sempre io, ho 5 account perché mi piace così. Facebook potrebbe conservare questa informazione e magari anche profilarmi di conseguenza, quindi darmi la pubblicità su uno basandosi sul comportamento su tutti, ma è proprio qualcosa che decide di non fare, di sfavorire l'uso dello pseudonimato sulle sue piattaforme, anche con questi metodi. Ultimo passaggio e poi la piantiamo almeno per i prossimi 5 minuti, no non è vero, la piantiamo per un po' di più sui social network.
Ah ok, non è che la piantiamo sui social network.
Sui social network nello specifico, no, noi non la piantiamo mai. Riguarda, abbiamo parlato di Russia, abbiamo parlato di Facebook, non abbiamo parlato di Twitter, ma già Russia e Facebook in genere fanno venire in mente il fatto che si è detto da molte parti che le elezioni, non le ultime presidenziali statunitensi, ma quelle precedenti, ovvero quelle che ha vinto Trump, siano state vinte anche grazie al sostegno della Russia.
Sì, diciamo che prima dell'operazione militare speciale questa nomea ce l'avevano tante elezioni. Ricordiamoci che anche in Italia si è sostenuto che l'esploit dato alle 5 Stelle e alla Lega Nord derivava da un appoggio russo, che la vittoria di alcuni in alcuni paesi di alcuni partiti politici è stata attribuita a un interessamento diretto della Russia in queste in quest'ambito. Quello che però, diciamo, noi ci concentriamo su quelle elezioni di Trump, quella che è la elezione presidenziale che venne vinta da Trump, perché c'è stato fatto uno studio. Quindi sostanzialmente qua ci possiamo dire qualche cosa un po' più avanzata del secondo me o del sentito dire.
Sì, per chiarezza lo studio però riguarda solamente Twitter, ok? E quello che loro dicono è che sì, ok, la Russia ha fatto campagna in maniera non esplicita, ma la Russia ha di fatto partecipato.
Si capiva che la Russia interferiva.
Sì, in tanti modi, di cui tra l'altro, anche in altri modi, ma relativamente ai social media si ha interferito. Ma la domanda che loro si fanno è ma ha funzionato? Perché non è che sempre il fatto che uno prova a interferire poi funziona che vince le elezioni, altrimenti se così fosse chiunque saprebbe vincere le elezioni, mentre in genere non tutti vincono le elezioni, anche se tutti dicono di aver vinto le elezioni. E quello che loro notano è sì, però in fondo l'esposizione che hanno avuto i messaggi che loro promuovevano è stata non tantissima. Sono stati esposti soprattutto a un pubblico repubblicano molto convinto e del lato destro dei repubblicani, quindi il tipo di pubblico che probabilmente avrebbe già votato Trump e sicuramente avrebbe votato repubblicano.
Sì, quindi sostanzialmente non c'è stato nessun convincimento, nessuno spostamento di voti.
Eh sì, perché poi quello è quello, no, che fa la differenza. Cioè, se tu dici che l'hanno vinto grazie alla Russia, perché la Russia ha spostato i voti, non semplicemente perché la Russia ha detto, no, ha fatto valere le sue posizioni. Quando parliamo della Russia parliamo del governo russo, evidentemente. E quindi loro dicono: non abbiamo notato relazioni tra il fatto che un utente sia stato esposto al voto e cosa quell'utente abbia detto, cosa quell'utente dopo abbia condiviso come contenuti, cioè i contenuti delle persone che hanno visto la propaganda russa. Poi dopo dicono delle cose più di sinistra o più di destra? No, non pare. Nel caso di quelli che si sono espressi su quello che hanno votato, abbiamo capito che hanno votato qualcosa di diverso da quello che probabilmente si può pensare che avrebbero votato prima? Non ci pare. Questo naturalmente non vuol dire in astratto che questo non abbia comunque giocato un ruolo, perché giustamente loro puntualizzano che ci sono sempre gli effetti di secondo ordine, cioè il fatto stesso a volte che una nazione stia, e a un certo punto l'hanno capito tutti quanti, partecipando a delle elezioni in un altro paese, è già esso stesso un tema che poi magari polarizza le elezioni, e questo non si può escludere, no? Che magari parlare in questa maniera della Russia abbia per qualche motivo portato più voti a Trump. Questo non lo si può escludere.
Però sicuramente non c'è una correlazione diretta, cioè non è una... cioè non c'è stata una campagna di marketing che ha portato chiaramente dei voti da una parte all'altra.
Cioè è stata una campagna di marketing, ma non sembra stare efficace sulle persone che sono state esposte direttamente. Cosa invece è successo alle persone che sono state esposte indirettamente, cioè chiunque, qualsiasi altra persona abbia mai sentito una notizia in quel periodo,
Quello ovviamente
non, così, è argomento, diciamo, più da politologi che da analisi quantitativa. E niente, quindi questo secondo me è interessante. L'articolo di Nature Communication. È sicuramente ben fatto, e anche un articolo che si può seguire, cioè se avete un po' di mestizia con l'inglese e un po' di tempo da perdere, sì, è leggibile. E, non so se andare avanti oppure mettere la musica, ma forse.
Ma perché, insomma, un po' di musica, tanto per bilanciare la prima tirata da 40 minuti con 3 minuti di musica.
Allora, io vi metto un altro po' di musica e poi non dite che non vi viziamo. Dopodiché parleremo proprio di musica. netto cambio di genere rispetto al pezzo precedente e noi adesso parliamo di uno di quei casi di YouTube copyright e quant'altro, un caso però forse un po' più interessante della media, mette insieme vari degli aspetti, ma diciamo sì, nessuno in sé particolarmente originale, però tutti insieme è una grande rimpatriata.
Sì, e diciamo che è anche un po' strano rispetto alla maggior parte dei casi di questo tipo, anche perché la maggior parte dei casi di questo tipo partono sempre in questa maniera, cioè un qualche cantante o sì,
major
o direttamente una società di
una Colex Society, una tipo la SIAE, sì, la RIA negli Stati Uniti,
uno di quelli che raggruppa gli editori o i titolari di copyright per delle cose, che denuncia qualcuno perché ha scaricato qualcosa.
Tu vuoi dire che la SIAE si chiama autori editori, ma tutela più chi detiene il copyright che chi è davvero ha fatto l'opera in questione.
Potrebbe essere un'illazione, però diciamo mi sento di fare questa illazione.
Ho capito.
E comunque diciamo generalmente parto con qualcuno di questi soggetti che denuncia una persona che ha scaricato qualcosa, oppure denuncia qualcuno che è un sito che offre facilitazioni per lo scaricamento, raramente anche appunto un software che permette lo scaricamento. Sono capitate queste cose. Poi invece la storia parte al contrario.
La storia parte al contrario, ma poi torna alla normalità.
Torna alla normalità dopo il giudizio, dopo il primo giudizio. All'inizio
esatto,
parte al contrario.
Parte con youth.com.
Youth.com sarebbe un'applicazione, diciamo, un sito.
È uno dei tanti siti con cui scaricare i video di YouTube sul vostro computer.
Che sostanzialmente denuncia la RIA sarebbe l'equivalente americano della SIAE, perché la RIA sostanzialmente continuava a mandare
mandava le richieste a Google, diciamo. Si chiamano le richieste di DMCA, non chiamate, perché sono richieste che fondano la loro legittimità sul Digital Millennium Copyright Act. Quindi
diciamo
ti mando una DMCA, no? Si dice così, e mandava queste richieste a Google, dicendo a Google: non devi pubblicizzare youth.com sul tuo motore di ricerca, perché quel sito fa parte di quella categoria di siti che, com'è che dice, descramble, ma come si traduce descramble? Bypassa, rimuove, disattiva o impedisce la tecnologia di cifratura di YouTube. Sì, e quindi, siccome fa queste cose che non sono abbastanza per chiudere il sito, ma sono abbastanza per non pubblicizzarlo. Questo è questo sarebbe
cioè,
il
questo
il
è
concetto.
Quello che c'è scritto nel Digital Copyright Act, cioè quello che è proibito fare sono queste cose, tutte queste attività che sono attività che sostanzialmente servono per trovare un modo per superare le barriere che i siti pongono per evitare il download. Allora praticamente la RIA mandava queste segnalazioni a Google per togliere, per fare, diciamo, delistare questo sito youth.com. youth.com denuncia la RIA, quindi in un'apparente inversione di ruoli, dicendo che loro non fanno nessuna di queste attività, quindi loro non fanno nessuna delle attività che sono state dichiarate esplicitamente proibite al DMCA, quindi loro hanno tutto il diritto di stare online e la RIA
e di stare anche su Google, non solamente online ma anche su Google.
E la RIA deve smetterla di mandare queste notifiche.
Vanno davanti ad un giudice, ma il giudice gli dice: no, però l'onere della prova è tuo, cioè di youth.com, che deve dimostrare che non fa circonvenzione delle misure di protezione tecnologica di YouTube. Quindi dice: voi non me l'avete davvero dimostrato, quindi potrebbe anche essere che in effetti voi state infrangendo la legge, quindi io non mi oppongo al fatto che voi esistiate, non è che vi ribalto la cosa contro, però non posso dire che la RIA non può asserirlo su di voi. La parte, il dettaglio delle misure tecnologiche di protezione è un dettaglio che c'era già capitato di incontrare qualche volta in una puntata, pare sul DHDMI, che non mi ricordo assolutamente come si chiama, di tantissimo tempo fa, solo io penso che me la ricordo, però magari la ritrovo e poi ve lo dico meglio. Però è un dettaglio interessante che magari poi nella storia adesso riusciamo a risottolineare perché sono interessanti questa roba delle misure tecnologiche di protezione. Vabbè, da lì il processo va avanti, la IUT va in appello e a questo punto entra in gioco un nome singolare, devo dire, che non mi aspettavo assolutamente di... Sì,
questa è la seconda stranezza di questa notizia.
Ma qualcuno c'aveva la coda di paglia, mi sembra. Sì, no? Penso perché, sia questo il concetto. Sì,
perché entrano, in realtà entrano due attori, uno prevedibile ma uno imprevedibile. Quello imprevedibile è Microsoft.
Per o
la
meglio...
visione, la... Microsoft per conto della sua piattaforma GitHub.
Perdona, che Microsoft ha comprato 5 anni fa, tipo, forse anche di più. Sì. Quindi non è sempre stato di Microsoft, però ormai,
però,
di Microsoft,
no, da
un
ormai
bel po'.
È da 5 anni che è di Microsoft. Di conseguenza, ormai è Microsoft che si presenta. Quindi Microsoft. Presenta quella che è una dichiarazione in supporto della di youth.com, quindi in supporto dell'accusa in questo caso, che si sta chiedendo l'appello, sostanzialmente dicendo, dandole ragione.
Esatto, perché parlavo scherzando ma non troppo di coda di paglia, perché GitHub un po' di tempo fa è stata oggetto di uno scandalo tra nerd, perché adesso il mondo penso che se ne sia fregato ampiamente, ma quando
anche molti nerd probabilmente,
sì,
però, diciamo.
Quando la RIA, quindi sempre la CIA statunitense, ha chiesto a GitHub di oscurare il repository, quindi l'intero programma e non un servizio, di YouTube DL, YouTube Downloader, che è un programma, ripeto, non un servizio, cosa che è molto diversa, perché GitHub ospita codice sorgente, quindi ospita programmi, quindi ospita tantissimi programmi, è la piattaforma più grande che ci sia, e quindi loro hanno inizialmente effettivamente rimosso, dicendo abbiamo rimosso a causa della richiesta di MCA. C'è stata una grossa protesta e poi GitHub ci ha ripensato, ha detto va bene, ok, lo rimettiamo, perché in effetti secondo noi quella richiesta non è corretta, e si è appellata. Quindi ora GitHub che si fa avanti, da una parte deve riparare il caso di prima, e quindi siamo di fronte alla creazione di una reputazione. Dall'altra, in effetti, c'è da dire che in un certo senso fa parte di un suo posizionamento in un ecosistema. Cioè, in fondo, GitHub, non dico che gliene freghi tantissimo, che la cosa attaccherebbe direttamente i suoi interessi economici, però probabilmente fa molto bene alla sua reputazione essere considerato come un posto in cui, che non sia semplicemente supporto tecnico, ma che almeno nei casi più palesi si posiziona in difesa della libertà quantomeno di pubblicare software, perché questo è anche un po' una delle cose in ballo.
Sì, infatti il problema, la lettera di la nota di Microsoft sostanzialmente focalizza non tanto sugli argomenti propri di youth.com, quanto sul fatto che l'interpretazione data del DMCA è pericolosa. Questa è la loro posizione.
Sì, esatto. E tra l'altro adesso così c'è questo passaggio che secondo me è utile riportare semplicemente per darvi un'idea poi anche di quanto veramente siano discussioni anche un po' assurde quelle che girano intorno al copyright,
diciamo di lana caprina nel vero senso della parola.
Sì, veramente incredibile. Qui l'appello che GitHub è costretta a fare per riuscire a supportare il punto è che dicono la decisione di YouTube, cioè YouTube ti fa vedere un video e chiaramente te lo potrebbe pure far scaricare, cioè volendo, se così come te lo fanno vedere, te lo fanno scaricare, per loro in termini di risorse è uguale, forse anche meno. Quindi dicono la decisione di YouTube di non mettere un tasto download non è una restrizione sull'accesso all'opera, ma è soltanto un modo di decidere il modo in cui l'utente esperisce l'opera, ok? Quindi dicono non è che ti sta proibendo di farlo, perché se lui non volesse che tu avessi l'opera, perché te la manderebbe? Perché comunque quando tu lo vedi lui te la sta inviando, evidentemente. Quindi dicono no, questo cambia tanto il modo, è tanto l'interfaccia utente, che loro è come se quasi fossero dimenticati, non gli piaceva il tasto download, ma non è che non vogliono che tu lo scarichi. Notare che tutto questo YouTube non fa parte del processo.
Sì, YouTube la sua non l'ha detta, nel senso lo parlano sopra le intenzioni di chi ha sviluppato l'interfaccia YouTube senza chiedergliele. Ora è ovvio che questa è una cosa di lana caprina, è ovvio che l'assenza del tasso download è voluta da YouTube.
È chiaro, però, chiaro, certo.
Però il concetto qua sta un po' più a monte, cioè sta nel fatto che qualcuno ti fornisca il materiale che vuoi senza metterci un tasto che ti permetta di fare il download del materiale che vuoi, se tu, diciamo, ti inventi un modo per ottenerlo sulla base del materiale che ti viene inviato, perché poi lo streaming video ti viene inviato, quindi il materiale ti viene inviato, questo è un modo per circonvenire, danneggiare, eccetera, e c'è tutte le possibilità previste al DMCA. Se quello che dice la Microsoft è no, perché loro in realtà te lo stanno inviando il dato e di conseguenza non c'è non è stata fatta una truffa da qualche parte o un furto da qualche parte.
E in effetti dice, se il principio è che chi ti invia un dato, quindi un server da che ti ha un dato, tu quel dato non lo puoi mai rielaborare in altre maniere, ma allora questo vuol dire che è, senti, tipo proibito mezzo mondo, perché pensate a Google Translate o a tante altre autori, ma pensate a Google Translate. Google Translate prende una pagina e dove c'era il testo gli cambia il testo con il testo in un'altra lingua che lui ha tradotto e mantiene la pagina inalterata. E questo vuol dire prendere una pagina che mi sarà inviata e farne un uso che l'autore originale del sito non ha ritenuto di fare.
Nella maggior parte dei casi, ovviamente, sì.
E quindi dice, ma se io quindi non posso fare il tasto download, vuol dire che non posso fare nemmeno questo. Cioè, se io non posso, qual è il concetto? Che non si deve mai poter in nessun caso rielaborare un contenuto che mi è stato fornito? Quindi se io ho tipo, no, sono ipovedente, ho un lettore vocale, quindi ho una cosa che prende il testo e lo legge, e quindi è proibito perché l'autore del sito il testo me l'ha messo scritto e se voleva mettermi un lettore vocale me lo metteva lui, no? Io mi devo, no, astenere dal farlo. In effetti, a questo punto di vista, anche se ovviamente lo stiracchiamento c'è, cioè ovviamente lo stiracchiamento si ferma dove entrano in gioco il capire quali sono i veri interessi economici. Nessuno ha un interesse economico nel fermare né i meccanismi di traduzione che aumentano il profitto in realtà per chi ospita i contenuti perché lo rendono potabile in più lingue, e né per fermare gli screen reader, i lettori del testo, che migliorano l'esperienza per una quantità di utenti che comunque è una nicchia e quindi non smuovono nulla, mentre invece sul copyright, sulla musica si giocano interessi veri, sui film. Quindi la differenza chiaramente sta lì, però in punta di diritto il principio in effetti non si capisce quale dovrebbe essere, e quindi in effetti GitHub dice, vabbè, ma allora voi alla prossima è che mi chiudete mille dei progetti che io ospito.
Certo, perché anche GitHub alla fine tu, diciamo, ti forniscono, diciamo, si potrebbe considerare come una cosa che ti fornisce dati.
Sì, no, e poi appunto, no, ospita tantissimi progetti che rielaborano i dati, cioè, come dire, prendere dati dai server e rielaborarli è di base tipo l'unico motivo per cui li prendi, no, in primo luogo, cioè, no, ma altrimenti perché, che te ne fai?
No, ma soprattutto perché con questa interpretazione non è che serve prendere i dati dai server, che sembra una cosa collegata col furto, è semplicemente ricevere quelli che i server ti vogliono dare, è già una cosa negativa. Ovviamente, diciamo, in tutta questa cosa noi non abbiamo detto che esiste un altro partecipante alla Querel, un altro ente che ovviamente ha
che era scontato, francamente.
Era scontato, che è l'EFF, Electronic Frontier Foundation, che ha presentato anche lei una nota di sostanzialmente.
Io comunque me l'immagino come il Paolini dei casi di mani sul copyright. Cioè, se stai tipo in quel mondo, quella sezione del tribunale in cui si occupa di copyright, quelli stanno sempre lì, tipo, no? Non se ne vanno nemmeno a fine processo perché ce n'hanno un altro.
Sì, diciamo che ovviamente la posizione dell'FF, noi, diciamo, giusto per cronaca, diciamo che era quella. Loro dicono che questi servizi qua in realtà sono servizi neutri, cioè che sono pensati semplicemente per convertire le informazioni che da un modo, appunto, anche qua, da una fruizione a un'altra fruizione, dove l'altra fruizione sarebbe quella del computer domestico, ma in quanto strumenti sono neutri e di conseguenza possono essere usati in un sacco di cose legali, e quindi non necessariamente il violare il copyright, quindi non è possibile dismettere o proibire un servizio che può essere usato per motivi, essere usato legalmente soltanto perché questo potrebbe essere usato anche per una qualcosa di illegale.
Tu Tuttavia, uno degli elementi in ballo è proprio quello che avevo nominato all'inizio, cioè il fatto del evitare delle tecniche, degli strumenti tecnologici che bloccano l'accesso. Questo è molto particolare, cioè il DMCA distingue tra il se tu tra virgolette ti appropri di un'opera quando è facile e quando è difficile. Se non che facile e difficile sono dei concetti che si applicano direi a malapena all'informatica, perché prima che era difficile vuol dire tipo ok, è difficile nel senso che il primo che l'ha fatto si è impegnato, ma io mi sono limitato a copiare quello che lui ha fatto e ho fatto proprio copia e incolla di un file sul mio computer e l'ho lanciato, quindi cioè, che vuol dire difficile? Tuttavia il concetto è comunque, l'hanno comunque stabilito, cioè dicono se distingo tra le opere che sono consegnate in maniera in chiaro, quindi che sono immediatamente ottenibili da qualsiasi utente, e invece quando l'utente deve fare alcuni passaggi in più, ok? L'utente o uno sviluppatore che ha fatto un programma che poi usa l'utente. E quindi YouTube è tra i siti che fa delle cose per cui serve fare delle cose in più. Quindi in effetti il video non arriva così come voi lo vedete, va riaggeggiato. Però voi potete prendere un programma che sa come riaggeggiarlo. E quindi vi scaricate il video, quello no, lo rimischia nella maniera opportuna, non so sente che cos'è che gli deve fare, prende una chiave, decifra, riottenete il video originale. Ecco, quello che non è del tutto chiaro è, ma questo conta come una restrizione tecnologica? Per fare un confronto è abbastanza assodato che prendersi, come dire, acquisire un flusso video da un HDMI, il che è per esempio il caso se voi state, che ne so, mettete un DVD oppure no, prendete dal telefono, come dire, mandate i dati in qualche maniera o con un sito, ecco, andare su un sito che implementa il DRM e inventi siti che implementano il DRM, se attacchi il cavo HDMI al televisore ti fa vedere sul televisore quello che vuoi, ma se invece lo attacchi a un registratore HDMI che sono l'analogo, anche se è un oggetto poco comune, pensatelo come l'analogo moderno dei registratori di cassette, dei videoregistratori, il concetto è lo stesso, al videoregistratore non gli mandano il segnale che invece mandano al telefono, perché distinguono tra i due usi. Ci sono dei trucchi anche molto semplici con cui in realtà il videoregistratore HDMI riceve correttamente i dati. E però la differenza chiave è che questi trucchi vengono considerati come un'illusione, ok? È come, immaginate un po' come se uno dice tipo no, il mio campo, se io ci metto un recinto, anche se è un recinto alto 20 centimetri che chiunque saprebbe scavalcare senza nessuno sforzo, allora in quel caso no, conta tipo no, che è l'invasione con effrazione, c'ha delle aggravanti, mentre se io non ce lo metto non ci sono le aggravanti, e qui il caso è molto simile. Quindi vediamo come vengono regolarmente utilizzate delle tecniche di sicurezza che sono regolarmente molto pochissimo sicure, vengono puntualmente rotte senza nessun problema. Il caso dell'HDMI che io ho citato è particolarmente comico, perché la cosa bella è che il modo per poterlo come dire, bypassare e aggirare è quello di comprare apparati economici, cioè gli apparati economici, quelli che costano tipo 10 euro, quelli funzionano sempre, mentre gli apparati buoni in effetti quelli sono più osservanti del copyright. Quindi il modo più semplice peggio del copyright è fare quello che magari avreste fatto in ogni caso, cioè prendere un cavo economico. Quindi e però appunto, come dire, quello che si è da rinforzare non è tanto l'aspetto di crittografia e cose del genere, ma l'apparato legale che però si basa sull'aggiramento della crittografia. E questo,
questa cosa, diciamo, per tornare alle alle certo, posizioni di EFF, che diciamo, nella lettera loro hanno diciamo, sottolineato il fatto dove, che in realtà il sito di web di YouTube non ha nemmeno la cifratura. Cioè,
no, ha una cifratura, ma è implementata in JavaScript.
Esatto.
Il che vuol dire che gira all'interno non di un sistema protetto come quello di RM, che è un sistema che dovrebbe essere inaccessibile, quindi molto complicato da bloccare, ma un sistema sostanzialmente di quella, la cui ispezione è alla portata di chiunque abbia conoscenze basilari.
E di conseguenza, dato che non ci sono login, non c'è password, non ci sono chiavi particolari, non ci sono segreti da condividere, sostanzialmente loro lo considerano analogo appunto a un registratore di videocassette, di cassette. Per cui tu arrivi allo stream e tu puoi registrarlo. La lettera dell'FF, la nota dell'FF, tra l'altro sottolinea pure il fatto che YouTube questa cosa non la fa per motivazioni di inabilità tecnologica, anche se è ridicolo perché YouTube appartiene a Google, figuriamoci se non ha le capacità tecnologiche.
Certo.
Ma dico, a prescindere, sottolineo questa cosa per il fatto che YouTube ha un suo sistema, YouTube TV, che è una pay TV sostanzialmente, che utilizza queste tecnologie. Quindi loro dicono, se YouTube avesse voluto implementare queste tecnologie, cioè ce le ha già implementate in una parte di sé, quindi perché
e tra l'altro è tra quelli che hanno definito lo standard, cioè chiaramente nel caso di Google è ridicolo pensare, no, che, sì, che il problema sia un problema tecnico.
E quindi, il problema, quello che dicono è la loro posizione è che se queste cose non sono state implementate è perché non c'è una voglia, una volontà di fare enforcement sul copyright di YouTube da parte di YouTube, e di conseguenza andrebbe sposata la posizione di Ut, che loro stanno semplicemente cambiando la fruizione di un del sito, punto. Semplicemente questo.
Comunque interessante sapere, no, che ci sono dei casi in cui tra virgolette queste cause vanno al contrario, vanno all'attacco, anche insomma, speriamo che i prossimi appelli siano più favorevoli, questo sicuramente. Io andrei con ancora un altro stacco musicale perché
allora
guarda, la prossima, perché un po' c'entra la prossima, ma poi metto la musica perché abbiamo molto da
va bene.
Perdonare. La prossima, tra l'altro, la dico io con il capo cosparso di cenere per aver consapevolmente utilizzato questo linguaggio di programmazione per molto tempo e persino talvolta divertendomi, quando in fondo era molto chiaro come sarebbe andare a finire. Comunque parliamo di Go, un linguaggio che forse già nelle iniziali fa intendere il fatto di essere sviluppato da Google, anche se è un linguaggio, come dire, cioè poi il tutto è in software libero e insomma le cose sono abbastanza aperte, ma è chiaro che chi ha il timone di dove vanno le cose è Google. Il personaggio di spicco per quanto riguarda Go è Russ Cox, un personaggio tra l'altro che un nome noto dell'informatica, ecco, non proprio l'ultimo arrivato, e quindi in genere, per esempio, quando tu leggi il blog di Russ Cox, in cui pubblica delle idee che ha avuto, in genere non sono delle idee che ha avuto un tizio a caso che passa di lì e aveva delle cose, mentre sono idee che poi potrebbero diventare delle funzionalità reali o delle direzioni di sviluppo. E l'ultima idea che hanno, una proposta proprio sua, è quella di mettere la telemetria dentro il linguaggio Go. Ora intendiamoci, che cos'è la telemetria innanzitutto? La telemetria sono quei meccanismi che mandano dei dati sull'utilizzo di un programma alla casa madre, qualsiasi cosa sia la casa madre, e questi vengono in genere reputati utili da chi sviluppa, perché raccogliere dati sugli utenti in genere arriva molto prima dei bug report, è più completo, quindi in termini proprio di qualità del prodotto, quindi anche senza mettere in ballo la fama di Google o altre eventuali intenzioni cattive, la telemetria aiuta.
Sì, è questo il motivo per cui molti programmi, quando fate installazione di programmi e sistemi operativi, molti vi dicono aiutaci a migliorare, se possiamo raccogliere i dati, eccetera. E questo ve lo dice non soltanto il programma o appunto il sistema operativo, che lo sapevate lontano un miglio che faceva soldi con i vostri dati e quindi è ovvio che li vuole. Ma questo riguarda anche quelli, tra virgolette, amici, quelli che...
Ci sono molte applicazioni software libero gestite da piccole comunità che hanno la telemetria.
E che chiaramente non fanno, non guadagnano sull'analisi dei dati per finalità di marketing e roba del genere. Però ciononostante chiedono di avere la telemetria, perché effettivamente con la telemetria è possibile più facilmente riconoscere i bug o difetti dei programmi.
Sì, sì. Un caso molto classico, no, di come la telemetria è meglio e arriva prima dei, dei bug report o di altre cose. Immaginate che per qualche motivo, che ne so, avete rotto gli installer per una certa l'ultima versione del vostro programma non parte su, su alcune piattaforme. Non è detto che questi utenti manderanno mai una richiesta, perché magari sono nuovi utenti, il programma lo scaricano, non funziona, nemmeno te lo dicono, pensano boh vabbè non funziona, non fa niente. Ma se tu noti che c'è un calo di botto solamente degli utenti di una specifica piattaforma, dovresti chiederti abbiamo rotto le cose ma solo su una piattaforma e quindi non ce ne eravamo mai accorti, non ce ne saremmo mai accorti senza un sistema automatizzato che raccoglieva i dati oppure no. Qual è il problema della telemetria? È chiaramente che spesso i dati raccolti sono o possono essere dati personali, confidenziali e quant'altro, e anche, ma la telemetria è cosiddetta opt-in o opt-out, ovvero se io non ti dico di niente tu mi tracci lo stesso finché io non ti dico che non voglio, oppure se non ti dico niente, vabbè il contrario, non mi ricordo più quale ho detto, insomma no, la telemetria c'è di default oppure no? E la proposta è di mettere telemetria di default, ma utilizzando le tecniche che chiamano di trasparenza della telemetria, che si basano sull'usare tecniche di anonimizzazione. Insomma, questo è un caso, no, come potete immaginare, in cui c'è stata parecchia polemica sul loro spazio di discussione, che tra l'altro è proprio GitHub, per tornare alla notizia precedente, non è strano, è molto comune, e sostanzialmente hanno detto va bene, ok, la discussione è un po', cioè, si è esaurita, chi doveva fare degli argomenti pro e contro li ha fatti, chiudiamo la discussione, ci penseremo tra di noi e vi faremo sapere, perché naturalmente altri linguaggi hanno un po' di più un processo democratico più o meno formale. Nel caso
qua c'è Google dietro. Tra l'altro il problema qua è anche più generale, perché appunto finché si tratta di del progetto software, per quanto open source eccetera, finché si tratta del progetto open source fatto dal piccolo gruppo di programmatori o dal cos'è, si vorrebbe pensare che verosimilmente non c'è un interesse commerciale per questi dati, per cui è vero che la telemetria serve solo esclusivamente per per aiutare lo sviluppo del programma, ma qua c'è di mezzo Google, che invece guadagna proprio su questo. Certo, se tu implementi questa cosa all'interno del linguaggio di programmazione, poi ovviamente il dato non finirà verosimilmente a Google, quindi non ci potranno fare elaborazioni a scopi di marketing o robe del genere. E però certo, l'interesse di Google per questa cosa è un interesse non neutro sicuramente. Quindi staremo a vedere.
Sì, sicuramente è vero che, come dire, c'erano varie tecniche di anonimizzazione, però è anche vero che le tecniche di anonimizzazione, questa non è una parte importante. Poi la verità è che non ho letto così tanti dettagli, però storicamente hanno spesso avuto, no, qualche cosa che hanno spesso avuto problemi. Sono sempre comunque tutte quante tecniche che si basano sulla buona fede, sul buon funzionamento di chi riceve i dati. Facciamo un esempio: diciamo che uno fa una telemetria in cui si dice no, ma io l'IP non me lo tengo, che è un dato personale. In genere, se non c'è un dato personale, nell'Unione Europea è un dato personale.
È un dato importante, perché conoscendo l'IP in un dato momento puoi risalire a molte informazioni sull'utente.
Ora, il dato io non posso non mandartelo, perché proprio per come funziona tecnicamente, l'origine della connessione tu lo saprai sempre. Il punto è, tu mi dici che non te lo terrai. Ma e se ci fosse un difetto tecnico? Siamo sicuri che questi dati non passano altrove? Perché il codice sorgente del mio programma è open, ma come funziona la tua piattaforma per raccogliere dati? Questo no. E quindi diciamo che una parte della discussione era su questi aspetti, no? Ma saresti disposto ad accettare dei meccanismi tecnici in cui il tracciamento però viene fatto con tutte le cautele del mondo? Dipende se quelle cautele, no, questa è almeno la mia opinione, sono cautele che io posso verificare, o se si basano semplicemente sull'assunzione che il ricevitore sia in buona fede. Da questo punto di vista, bisogna crederci alla buona fede di Google. Va bene, con questo io come avevo promesso metterei un po' di musica e poi torniamo con le ultime notiziole. Metto più altra musica, ne avete già avuto tantissima. E
brani per due ore di trasmissione, cosa pretendete di più?
Vabbè, in media abbiamo messo un brano ogni 20 minuti di musica, in media. Poi però abbiamo messo tutti quanti attaccati, questa è un'altra storia. Bene, allora avremmo dovuto dare questa notizia attaccata alla notizia di prima, però la verità è che non l'avevo letta.
Ma mi abbiamo dato la pausa.
Esatto.
Allora, noi abbiamo parlato prima di telemetria e dell'utilità della telemetria. La telemetria, come diciamo, ci sono programmi, ci sono sistemi operativi, abbiamo parlato di un linguaggio prima, è comune che voi quando installate appunto un programma, un sistema operativo, vi chiedono aiutateci. Alcuni non vi chiedono aiutateci, vi dicono possiamo condividere, per fare un prodotto migliore, possiamo condividere i vostri dati?
Che è più o meno la stessa cosa di aiutateci.
Sì, ma indipendentemente da quello che gli dite, comunque qualche dato lo condividono.
Magari però dati solamente minimali. Per esempio, un classico in questo è che i meccanismi di controllo degli aggiornamenti, per quanto vuoi, no? Cioè, se io mi devo collegare e ti chiedo se hai aggiornamenti, ti devo almeno dire che versione ho, se no come fai a dirmi se li hai aggiornamenti?
Esatto.
E quindi chiaramente mi sono connesso con il mio IP e ti ho chiesto di aggiornare e ti ho detto che versione ho. Questo non si può fare tanto
diversamente. Questo lo può fare pure ovviamente anche un sistema, per esempio Linux, che controlla gli aggiornamenti. È ovvio che nel momento in cui controlli gli aggiornamenti, che potrebbe anche essere automatico, dipende come l'hai installato, a quel punto
qualche informazione passa.
Ma anche per esempio Windows, già dall'epoca di Windows XP, una neo installazione di Windows comunque provava a contattare i servizi di Windows Update e i server di Microsoft Update, perché giustamente siccome quello prevedeva un alert se c'era
nel 2023, sì. No, ho sentito che parla di Windows XP, Windows XP. Mi è venuto un attimo un momento di straniamento.
Non hai ancora una installazione, non hai ancora qualcuno che conosce un Windows XP.
Devi sapere che io ho usato Windows XP per la prima volta, che sarà stato tipo il 2013. Una cosa completamente fuori tempo massimo.
Tu devi sapere che il Windows XP è stato il primo sistema operativo che io ho cancellato a furore. Diciamo da utente, cioè, di
un rogo di libri, ti ha fatto un rogo di sistemi operativi.
Sì, perché avevo comprato un computer nuovo, c'era stato Windows XP.
Dopo anni di dual boot,
boot. Stavo installando il dual boot. Quando per installare il dual boot andava modificato un file ini di Windows, e Windows XP mi chiese se volevo scaricare un'applicazione dal web per aprire un file ini. Farini è un file di testo che ovviamente si apre con qualunque cavolo
anche
editor,
con blocco note.
Sì, col blocco note, come si chiama. A questa domanda io ho decretato che fosse troppo cretino per continuare a esistere, e ho fatto per la prima volta una buona installazione.
Ho capito. Breve divagazione, scusate, ma mi sembrava un tema esatto, di cui non potevamo prescindere.
Stavo dicendo, anche Windows XP dalla notte dei tempi comunque era un sistema che ti dava l'alert sugli aggiornamenti e di conseguenza contattava comunque i server da solo, contattava i server per l'aggiornamento. Quindi qualche telemetrico lo tirava fuori, perché comunque doveva dire
quante installazioni c'erano, lo capiva almeno quante esatto. erano connesse a internet, chiaramente. Esatto.
Ora diciamo l'argomento di questa notiziola viene dal fatto che facendo questi stessi studi su un sistema operativo decisamente più aggiornato, così sei contento, che è Windows 11, cioè l'attuale release di Windows, quella corrente,
esatto, che è due versioni più dell'8. 8 più 2 fa 11.
8 più 2 fa 11, questo secondo la matematica Microsoft, però vabbè. Comunque credeteci.
8 meno 2 fa vista.
Esatto. Se avete questo sistema operativo, che è quello di punta di Microsoft, ovviamente migliorato, immensamente migliorato rispetto alla versione precedente, almeno così dice la Microsoft, che è stato, come dire, classificato da alcuni canali su da alcuni canali YouTube che si occupano di tecnologia direttamente come spyware.
Ora, perché? Va detto che la gara, come dire, a chi la spara più grossa è sempre dietro l'angolo, certo, quindi certo. Il fatto che un canale YouTube faccia un'affermazione provocatoria non mi provoca assolutamente
normale. Però diciamo, su che cosa si basa questo label di spyware per Windows 11?
Beh, dice, supponiamo che tu installi Windows 11, non apri mai un browser.
Fai un'installazione nuova su un computer nuovo.
E non lo tocchi. E lo lasci acceso e te ne vai.
Ok, quello cercherà di connettersi a chi?
A Windows Update, quindi agli aggiornamenti.
Questo è normale, perché se ti deve dare l'alert agli aggiornamenti si deve connettere.
Poi si collega a un server che io penso che anche quello sia la stessa epoca di quel prodotto di cui parlavi prima, XP, che è MSN.
Sì, che comunque ormai si è evoluto nel sito di notizie di Microsoft, però sì, è quello là.
MSN.
Ancora? Sì, ancora MSN.
MSN, quindi. Poi Bing.
Bing, che è il motore di ricerca della Microsoft, perché ricordiamoci che su tutti i sistemi Microsoft Bing è ormai installato come motore di ricerca default, sì, tu lo puoi cambiare quello che vuoi per rispetto alle varie leggi, comunque è di default, quindi le prime ricerche le fa con quello, e siccome probabilmente quello si va a cercare qualche cosa su internet a prescindere, si contatta il motore di ricerca.
Esatto, voi non avete fatto niente, però comunque ci va. Poi contatta Steam, la piattaforma di giochi, Cioè, beh, ma io magari manco gioco. Cioè, come gli aggiornamenti si può pensare che interessa un po' qualsiasi utente.
Ah, io cosa posso pensare?
Ma giochi.
Posso pensare che hanno messo Campofiorito su Steam. Quindi ora prova a collegarsi su Steam.
Ogni ora mi serve il caschetto da realtà virtuale per
esatto.
giocarci. McAfee. Quindi un antivirus. Quindi io ancora manco io non lo su internet, già un antivirus. Poi questo GeoProd, che c'entra, non abbiamo fatto i compiti a casa e non abbiamo guardato che cosa è. Però vabbè, qualcosa sarà, me lo cerco. E poi cos'altro?
ComScore Scorecard Research.
Ah, GeoProd è proprio una roba di Microsoft, a quanto pare.
Mm-hmm. Vabbè. Sostanzialmente, oltre a tutti questi qua, una serie di compagnie di ricerca di mercato a cui arrivavano i dati telemetrici dei servizi di pubblicità, eccetera.
E quindi insomma, vabbè, è un grande classico, no? Di come la telemetria, questa sia molto più che telemetria, questa non è telemetria.
Appunto, questa è spacciata per telemetria, però ovviamente la società in ricerca di mercato della tua telemetria non se ne fa niente se non faccio ricerca di mercato. Quindi è ovvio che non siamo nella stessa situazione precedente, neanche della cioè forse della peggiore incarnazione del misuso dei dati telemetrici. Qua sostanzialmente siamo che il sistema manda dati a tutta una serie di terze parti con cui evidentemente Microsoft ha fatto degli accordi. Da notare che queste installazioni di io non so Windows 11, perché ancora non mi è mai capitato di installare Windows 11, però Windows 10, chi ci ha avuto a che fare, ci sono tutta una serie di cose preinstallate su Windows 10, app che chiaramente sono sistemi di terze parti, e chiaramente quelli indipendentemente cercheranno di collegarsi con la loro terza parte, quindi il loro server, siccome il sistema appunto contiene già in partenza tutto un insieme di applicazioni che non sono nella Microsoft, queste ognuna si connetterà, e in un certo senso questa cosa può essere considerata prevedibile su un sistema tra virgolette moderno, cioè nel senso su un sistema che è fatto in questa maniera è prevedibile che succeda una roba del genere. Tra l'altro alcune di queste cose cioè l'utente sostanzialmente le firma, perché quando tu installi Microsoft tu accetti che Microsoft possa utilizzare alcune informazioni che sono messe in un documento vero e proprio, sia le possa utilizzare e le possa anche rendere note a terzi. E tra l'altro funziona con un sistema di opt-out, cioè quello che si può, a cui si può rinunciare, va fatto l'opt-out, altrimenti lo manda. Quindi sostanzialmente non si può dire che sia uno spyware, perché lo spyware non ti dice che lo sta facendo, però sostanzialmente Windows 11 ti fa sottoscrivere un accordo con l'utente che sostanzialmente ti dice che manderà in giro tutti questi dati spacciandoli come dati di telemetria o come dati. In realtà non c'è assolutamente nessun dubbio che questi dati, che inizialmente magari sono di telemetria, in realtà poi saranno dati sul comportamento dell'utente, soprattutto quelli che sono mandati alle terze parti da parte delle app installate. Quindi diciamo su questo bisogna fare molta attenzione, ma giusto per vedere, un'impostazione diversa da quella di cui abbiamo parlato prima. Quello della Microsoft è chiaramente un sistema pensato per sfruttare questi dati.
Oh, sistemi pensati, e qui arriviamo alla parte che non poteva essere la più attesa, perché voi non vedete la nostra scaletta, ma se voi poteste vedere in anteprima la nostra scaletta, allora sì, che questa sarebbe stata la parte più attesa, cioè quella in cui finalmente abbandoniamo la serietà, parliamo del tema di cui chiunque ha parlato seriamente, noi continuiamo a non dire una parola sensata, ma soltanto a farci due risate al riguardo, sul tema di ChatGPT, perché la volta scorsa aveva avevamo citato un caso in cui com'era la questione?
La questione era questa, che siccome si era parlato del fatto che c'era la possibilità di utilizzare ChatGPT all'interno delle aule di tribunale, in particolare lo si voleva utilizzare per aiutare gli avvocati, cioè c'era una società che produceva un software basato su ChatGPT che era pensato per chi non si poteva permettere gli avvocati, per cui sostanzialmente si sarebbe affidato la sua difesa non a un avvocato che comunque o ad un avvocato d'ufficio o un avvocato cui doveva corrispondere un onorario, ma a un software che ovviamente sarebbe stata una cosa molto più economica. Questa cosa ha provocato l'esplosione dell'ira degli ordini degli avvocati, se non sbaglio in Inghilterra, se non mi ricordo, avevano quindi detto l'impossibilità di fare una cosa del genere, perché avrebbe violato tutte le regole, abuso di professione.
La realtà è che al di là delle regole assurde tipo l'abuso di professione, degli interessi economici reali, se una persona si affida a un avvocato che in realtà è una macchina ed è un po' scarso, ci rimette solamente quella persona. Quindi semmai il problema sarebbe, ma non è che così rischiamo che invece di inventare, di rinforzare l'ufficio, il gratuito patrocinio, invece, no, che è un altro dei metodi per tutelare chi non può permettersi un avvocato, noi così quelle persone le condanniamo ad avere un avvocato cilecca. Però comunque stiamo parlando del fatto della possibilità per una persona di scegliersi come avvocato una macchina, che è una scelta che se fosse libera spetterebbe solamente a quella persona e a nessun altro.
Esatto, non certo a tutti gli altri.
Sì, sarebbe ben diverso se un giudice lo utilizzasse. Certo, per esempio, si potrebbe pensare che un giudice la decisione, no? Prende la decisione e poi però la sentenza dice: senti, me la faccio pubblicare con ChatGPT, che quelle sono 5 pagine di sentenza, e così invece, no?
Invece di perdere tempo,
dico il concetto per cui per me sarebbe avvocata è questo e questo. Fammici il temino che lo spiega. No? Che dici? La vedremo all'orizzonte questa?
No. No, assolutamente non la vediamo all'orizzonte, perché in realtà è già passata questa cosa, è già avvenuta
perché un giudice in Colombia ha utilizzato ChatGPT, ma non per scrivere la sentenza, ma per fare la decisione, per prendere la decisione.
Cioè sostanzialmente lui aveva già qualche dubbio, cioè aveva probabilmente era già orientato una decisione, ha posto due domande ben precise a ChatGPT e ha inserito le risposte di ChatGPT nella sentenza
e ne ha tenuto conto
ovviamente.
Quindi il caso specifico diceva: ma un minore autistico è esonerato dal pagamento della parcella per le terapie? C'è giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha preso decisioni favorevoli in casi del genere? Quindi la seconda quantomeno, se in effetti la risposta è sì, dei link a delle sentenze che effettivamente
la seconda è una questione puramente nozionistica, e quindi va bene usare
la risposta è sì con le fonti, quando la risposta è no non va bene.
Sì, vabbè, con le fonti, questa cosa è nozionismo, quindi va bene. Nozionismo, magari un enorme database sa tirare fuori informazioni nozionistiche,
ma quell'altra è una decisione di senso.
Esatto.
Però in effetti, no, se diventate per un attimo utilitariste e fate come dice lui, pensate: ma in fondo quello che a noi cerca è di ottimizzare il tempo speso a fare giudizi utilizzando in questa maniera, cioè è più efficiente in questa maniera.
Certo, in questa maniera lui non ha dovuto articolare il pensiero per scrivere una sentenza con delle motivazioni. In realtà c'è qualcuno che ci ha pensato. Lui probabilmente vogliamo sperare che lui si sia riletto queste motivazioni, le abbia condivise e le ha incluse nella sentenza, tra l'altro dichiarandolo, che nel senso non ha fatto una cosa appunto scandalosa, perché l'ha dichiarata proprio all'inizio della sentenza, che questa sentenza avrebbe contenuto parti generate da un sistema automatico di intelligenza artificiale.
Capito? Quindi in fondo loro lo pagano con soldi pubblici e lui così li risparmia perché ci mette di meno.
È da notare che diciamo, a prescindere dalle critiche, come si chiama, la giurisprudenza colombiana, no, ovviamente, visto che non era mai capitato, non prevede limitazioni per l'intelligenza artificiale, quindi
certo,
si può utilizzare.
Certo, poi un giudice può chiedere un consiglio a chiunque, si assume comunque la responsabilità per quello che fa. Ultimissima notizia riguarda ancora ChatGPT indirettamente, nel senso che ci sono un mare di applicazioni che si basano su questo tipo di tecnologie. Una di queste è Replica, un chatbot basato proprio su ChatGPT, ovviamente è una specie, no, di wrapper, un coso che ti fa una versione di ChatGPT specifica, che è pensato proprio per darti un amico, essenzialmente.
Sì,
no?
Tu puoi sostanzialmente loro si dichiarano che tu puoi tramite questo sistema puoi configurare un amico virtuale, che quindi con cui ci puoi parlare, eccetera.
La notizia, come si dice, l'azienda in questione sta a San Francisco, ma la notizia invece viene proprio dall'Italia, dove l'autorità garante della privacy si è opposta, perché hanno detto, nel senso, siccome questo si propone come prodotto anche per i minori, questo tipo di tecnologie hanno dato rischi concreti per i minori d'età, per le persone in stato anche di fragilità emotive, e quindi allora noi la blocchiamo. La blocchiamo in realtà, tra l'altro, con un linguaggio piuttosto particolare, no? Nel senso, cioè,
ne bloccano la facoltà di utilizzare i dati personali, che è quello che può fare il garante dei dati personali.
Sì, esatto, cioè loro, no, se vi leggete la disposizione, dicono: tutto ciò permesso, il garante dispone nei confronti della società in questione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuati attraverso tale applicazione, la misura della limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti nel territorio italiano. Quindi non è che ordinano la chiusura, perché il garante della privacy non ha questa facoltà.
Però sostanzialmente
usa la sua facoltà per bloccarlo.
Sì, perché sostanzialmente non possono usare i dati, significa che è comunque bloccato. Giusto per dare qualche dettaglio in più, diciamo, questa chat permette di creare un amico virtuale, ed è una chat estesa a... nonostante dichiari non raccogliere i dati dei minori di 13 anni, comunque non ha nessun controllo, sistemi di controllo dell'età reale. Tra l'altro, diciamo
che del resto non saprei quali possono essere.
Sì, vabbè, sistemi basati su quello che, di cui il garante si di cui il garante si lamenta è sostanzialmente che non ci siano dei sistemi di rilevazione dell'età in corso d'opera, sostanzialmente, cioè che durante il funzionamento della chat non c'è modo di capire l'età dell'utente che è collegato, e né che la società faccia nessuno sforzo per cercare di appunto di capire da chi viene utilizzato la chat. Questa app viene considerata come idonea a maggiore di persone di 17 anni, ma il divieto di utilizzo è per i minori di 13, quindi comunque tra 13 e 17 è utilizzabile. Tra l'altro questo amico virtuale può essere configurato sia come amico, ma anche come partner romantico o come mentore, che è una cosa interessante, perché apporta a diversi modi di utilizzo di questa chat. E infatti, diciamo, tra le questioni che sono venute fuori dalle verifiche che sono state fatte, c'è il fatto che la chat avesse, diciamo, in alcuni casi linguaggi inappropriati ai minori, che, diciamo, magari i minori in questione conoscono benissimo, però diciamo, formalmente non tipo allusioni sessuali e robe del genere, che diciamo, ovviamente, se tu ti configuri l'amico virtuale come partner romantico, è ovvio che ce l'abbia. Poi altre cose interessanti, c'è, cioè, il fatto che viene presentata quest'app come in grado di migliorare l'umore e il benessere emotivo,
sì,
dell'utente.
Sì,
questa cosa lo rende sostanzialmente pericolosa per chi ha bisogno di aver migliorato l'umore del benessere emotivo, che andrà cercando queste chat ma ci troverà soltanto una appunto un sistema di intelligenza artificiale che diciamo, sicuramente non gode di queste proprietà.
Sì, sicuramente. Quindi diciamo uno dei quei casi, vabbè, nel senso in cui si tappano un po' i buchi, ma è legittimo aspettarsi che di casi come questo continuino ad arrivarne. Siamo in chiusura trasmissione, anche perché sono le 11:05. Mi viene in mente, ma non è che vogliamo dare un commento sulla notizia che io pensavo, no? Noi chiaramente siamo degli sciacalli, dei giornalisti ormai insensibili alle notizie, che vedono solamente la possibilità di aumentare lo share quando succedono le peggiori catastrofi, e quindi alla notizia, no, di Telecom che non funzionava, immagino anche tu avrai gongolato dicendo qua la puntata è svoltata, non bisogna prepararsi
soprattutto
niente.
Quando a un certo punto è uscito Inaccessibili, l'agenzia delle entrate, a un certo punto è uscita pure questa nel frattempo,
certo,
delle cose,
e pareva che fosse un mega attacco,
un mega attacco
su ransomware e questo è quello,
e quindi il mega attacco
non era niente, erano due storie diverse, erano, cioè a Telecom gli si erano rotte delle questioni loro, che poi dopo, cioè, nel senso, sì, okay, è stato un guasto lungo, ma è stato tanto questo, un guasto lungo, e invece il mega attacco non era poi così mega, era una ditta che sì, ha bucato qualcun altro, gli ha chiesto tipo 20.000 euro di riscatto, insomma cifre insomma non esattamente da capogiro, e niente, quindi le notizie che sembravano davvero irrinunciabili ce le hanno bruciate e ci è toccato prepararci la puntata. Spero che ci possiate compatire per questo. Va bene, per questa sera è proprio tutto, sono le 22:57 di domenica 12 febbraio,
siamo
questa era
a tre minuti dalle 23, quindi abbiamo finito presto.
Esatto, questa, sì. Tre minuti ante 23, non esatto. No, dopo 23. Quindi per domenica 12 febbraio è tutto, ci ritroverete in onda tra due domeniche, quindi il 26 febbraio, perché così facciamo la ritornata della presa, ma invece già da domattina riparte la programmazione di Radio Onda Rossa su 83.